Allora andiamo adesso al messaggio di Dio per noi. È tratto questo messaggio biblico dal secondo libro dei Re, capitolo 18, versetti da 3 a 8. Secondo libro dei Re 18, versetti da 3 a 8. Ridefinire. Cosa vuol dire ridefinire? Definire di nuovo. Ridefinire vuol dire definire in modo diverso o più preciso qualcosa. Ridefinire, ad esempio, un vocabolo, un termine, una certa idea. Per estensione, ascolta, ridefinire vuol dire rivedere, riconsiderare, interpretare in modo nuovo, diverso da prima. Oggi c'è bisogno che io ridefinisca alcune cose nella mia vita spirituale. E Dio ci parla di un re, Ezechia, che ha ridefinito alcuni valori, alcune priorità nella propria vita. Leggiamo insieme, testualmente, la Bibbia dice che Ezechia fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide, suo padre, cioè suo antenato. Ezechia, leggiamo ancora, che soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo di Astarte, una divinità pagana cananea, fece a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso come atto di adorazione. Ezechia chiamò il serpente di rame risalente all'epoca di Mosè Neustan, che vuol dire pezzo di rame. Ezechia, leggiamo ancora un po', egli mise la sua fiducia nel Signore, Dio di Israele, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero non ve ne fu nessuno simile a lui. Si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo, osservò i comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè. Il Signore fu con Ezechia, che riusciva in tutte le sue imprese. Altro particolare degno di nota per noi stamattina: Ezechia si ribellò al re d'Assiria, non gli fu più sottomesso, sconfisse i Filistei fino a Gaza e ne devastò il territorio, dalle torri dei guardiani alle città fortificate. Ezechia è il re che ridefinisce la sua spiritualità, il suo senso di appartenenza alla fede ebraica. Ezechia riscopre la sua devozione personale a Dio. Ezechia vive a livello personale il piano, il progetto, la volontà del Signore. Ho pensato che Ezechia ridefinisce sostanzialmente la sua conoscenza di Dio. Ezechia trova risposta alla domanda: chi è Dio? Ma non solo, Ezechia riscopre personalmente che cos'è l'adorazione. E poi notavo, terza riflessione che condividerò, Ezechia comprende chi è lui. Trova risposta biblica alla domanda: chi sono io? Chi è Dio? Cos'è l'adorazione? Chi sono io? Ridefinire. Abbiamo letto che Ezechia trova in Dio il suo Signore personale. Per Ezechia il Signore, il Dio di Israele, era il Dio dei suoi padri, dei suoi antenati, di Davide, famoso re del popolo ebraico. A un certo punto Ezechia fa una scoperta a titolo individuale. Dio diventa per Ezechia il proprio Dio. Hai fatto questa scoperta? Parli di Dio soltanto a livello universale, a livello generico? Parli di Dio come il Dio dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, della tua comunità di fede, di appartenenza? Come parli di Dio? Dio è il tuo Dio? È possibile far diventare il nostro creatore, il nostro Dio personale attraverso la fede nel nostro Salvatore, nel nostro tramite, nel nostro sostituto, nel nostro mediatore, Gesù Cristo? Ezechia scopre che bisogna ridefinire Dio nel proprio dizionario. Nella lettera D, nel tuo dizionario personale, alla voce Dio, cosa c'è scritto? Chi è Dio per te? Come lo definiresti Dio? Con quali parole? Con quale tono? Con quale espressione sentita? Ezechia scopre a un certo punto della sua vita che Dio merita rispetto. Potrei dire bisogna ubbidire a Dio. Oggi uso un'espressione credo equivalente. Dio merita il tuo rispetto, il mio rispetto assoluto. Ezechia fa questa scoperta di valore, valoriale. Ezechia si rende conto che Dio è l'eterno presente. Io come Ezechia voglio riscoprire anche questo, che Dio non passa col passare delle generazioni. Ho sentito un amen a distanza. Ezechia scopre che Dio non cambia al cambiare delle situazioni. Hai fatto questa scoperta? Tutto cambia. A volte è un bene che questo succeda, a volte ci rimaniamo molto male. Tutti cambiano, tutto cambia, ma Dio non cambia mai. E se la tua fede, se la tua speranza sono riposte nel Signore, tu non sarai mai una persona delusa, frustrata, amareggiata, arrabbiata, acida. Dio è l'eterno presente. Ezechia a un certo punto si mette in connessione, comincia a cercare stabilmente il Dio di suo padre, del suo antenato Davide. Ma il Dio di Davide, Ezechia scopre che poteva, che desiderava essere il suo Dio. Erano passati tanti anni. I fatti politici riguardanti Israele erano stati vari. Tanti cambiamenti a livello nazionale, ma Ezechia scopre che il Dio dei suoi padri, dei suoi antenati, il Dio che aveva regnato in altre epoche, voleva avere un rapporto personale con lui. Hai fatto questa scoperta? O leggi la Bibbia in maniera malinconica, nostalgica, o forse leggi ancora la Bibbia dicendo, oh, se quello che Dio ha fatto ieri lo facesse anche oggi. Se il rapporto che Dio aveva anticamente, Dio lo potesse avere anche con me oggi nel 2022. Ma la realtà è che tutto cambia, ma Gesù Cristo è lo stesso. Ieri, oggi e in eterno, lo dice la Bibbia, lettera agli Ebrei. Ezechia scopre che Dio merita il suo amore. E anche io voglio riscoprire per oggi, per questa fase della mia vita, che Dio merita il mio amore, Dio merita la mia familiarità, Dio merita la mia totale fiducia. Abbiamo letto che Ezechia mette totalmente, esclusivamente la sua fiducia nel Signore. Qual è la persona di cui ti fidi di più nella vita? Qualche momento di riflessione. Chi chiami quando hai davvero bisogno? A chi ti rivolgi quando tutto sembra finito, sembra essersi schiantato? È Dio la persona di cui ti fidi di più? Hai affidato la tua vita al Signore? Continua a farlo. Chi è Dio? Ezechia scopre chi è Dio. Chi è Dio? Il suo Signore, che merita rispetto, l'eterno presente. colui che merita il suo amore, la sua familiarità, la sua totale fiducia. Così ho voluto rileggere i versetti che abbiamo letto prima riguardo il nostro rapporto con Dio. Ma Ezechia scopre anche che cos'è l'adorazione. Sul tuo dizionario personale, che cosa è l'adorazione? Prova, tenta una breve definizione adesso, nella tua mente, nei tuoi pensieri. Cosa vuol dire adorare? Cos'è l'adorazione? Qualche secondo aspetto. Intanto bevo un sorso d'acqua. Ezechia si rende conto che molti ebrei andavano ad adorare, a venerare divinità pagane, statue, idoli, rappresentazioni del divino, secondo l'usanza dei popoli cananei, no? Della Palestina di allora. Ezechia fa una scoperta scioccante. Quest'uomo, questo neo re, si rende conto che il popolo sul quale c'era il nome del Signore, il nome di Yahweh, quel popolo chiamato dalla schiavitù d'Egitto, il popolo destinatario delle promesse speciali, uniche, rivolte ad Abramo, faceva i tour dei santuari, il popolo scelto da Dio per appartenergli, organizzava i pullman. Non c'erano i pullman, ma sto immaginando le trasferte, i pellegrinaggi per rivolgersi ora ad Astarte, ora a un'altra divinità pagana. Gli alti luoghi, da sempre i luoghi di culto sono stati collocati sulle colline, sulle montagne. Perché? Guardate dove arriva l'immaginazione, com'è immaginifico l'essere umano. Ed è un essere immaginifici in maniera distorta quando non conosciamo la parola di Dio. L'idea di base nei santuari collinari è che se tu ti distanzi dalla terra, se tu in qualche modo, anche a livello di altitudine, no? Ti avvicini al cielo, puoi avere un contatto più diretto con il Signore. Insomma, facendo un esempio col telefono, con la linea telefonica, più in alto prende meglio, la preghiera prende meglio, questa è l'idea di base, molto primordiale, è vero? Molto elementare, eppure questo succedeva, e questo succede ancora, viaggi in autostrada e guarda in alto, guarda per le colline, in ogni regione italiana e anche all'estero, quanti alti luoghi, quanti santuari, quante rappresentazioni del divino o di Dio. Ezechia arriva a una conclusione con l'aiuto di Dio, naturalmente, perché noi non riusciremo mai ad arrivare a nessuna conclusione vera, inerente a Dio, senza l'aiuto dello Spirito Santo, senza l'aiuto della Scrittura. Ezechia, illuminato da Dio, dallo Spirito di Dio e dalla sua parola, ridefinisce l'adorazione. Forse Dio ti sta chiamando stamattina a ridefinire sul tuo dizionario personale anche l'adorazione, la preghiera, il senso del miracoloso. Il popolo venerava pezzi di materia, rappresentazioni religiose, di derivazione pagana, ma non solo. Hai notato anche tu, sei rimasto anche tu, o anche tu sei rimasta impressionata dal fatto che gli ebrei al tempo di Ezechia offrivano profumi, veneravano anche quello che potremmo definire, virgolettando, in grassetto, virgolettando in grassetto, idoli autorizzati. Aspetta, mi spiego. Finché si tratta di Astarte, di divinità venerate da altri popoli, ignoranti riguardo la parola del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, in qualche modo è qualcosa di diverso, no? Adorazione di divinità pagane. Ma ci rendiamo conto, e questo mi fa riflettere, ci dovrebbe far riflettere su una tendenza che abbiamo e che è attuale: dare a qualcosa che Dio ha donato un valore e esagerato. È attuale questo messaggio? Non c'è il rischio di idolatrare i doni di Dio? Il Signore al tempo di Mosè aveva detto all'uomo di Dio di fabbricare questo serpente di rame o di bronzo, alcune versioni traducono, e c'era un atto di fede a cui Dio chiamava Israele. Gli ebrei morsi dai serpenti letali del deserto, guardando verso il serpente posto su un'antenna, guardando in quella direzione indicata da Dio, gli ebrei morsi dai serpenti avevano salva la vita. Ma era il serpente? Era l'oggetto taumaturgico, cioè in grado di infondere guarigione? Non esistono oggetti taumaturgici. Tu tocchi e un flusso passa da te. Questo è paganesimo, questa non è Bibbia. E a volte ci sono forme di cristianesimo paganeggianti. È la realtà. Anni fa un pastore si ammala, diagnosi tremenda che scientificamente non lasciava scampo. Qualcuno fu trovato a girare intorno all'Egio pregando, perché c'era qualcosa da estrarre, c'era qualcosa, una presenza. Quindi scacciando quella presenza avversa dalle parti del palco, il pastore sarebbe stato guarito. Il piano di Dio fu diverso. Il Signore prese con sé quel servitore di Dio. Ma ci rendiamo conto quanto di paganeggiante ci sia in una pratica del genere? Il servitore di Dio è malato? Qual è la risposta? Sbarazzarsi di qualche presenza negativa dove abitualmente quel servitore di Dio opera. Paganesimo. Ma pensate che sia qui la risposta? Nell'elemento materiale? Signore, aiutami a cercarti come tu mi insegni nella tua parola. Un oggetto che Dio aveva detto di costruire, che diventa oggetto di venerazione alternativa alla vera adorazione di Dio. Devo fare attenzione ai miei idoli che considero autorizzati. Autorizzati. Se io ascolto su internet solo quel predicatore, tutti gli altri, solo quel predicatore, non mi mettere altro. Io ascolto la Bibbia solo se parla quell'uomo, solo se parla quella donna che spiega le cose di Dio, altrimenti tutto il resto per me non esiste. Idoli autorizzati. Dio si può servire nel mondo solo di quella persona, no? È plausibile? Non è plausibile, è immaturo. È biblicamente infondato. È idolatria. Io riesco a servire Dio solo se vado in quella chiesa. Idolo autorizzato. Solo se faccio quella cosa riesco a fare la volontà di Dio. Vedi, quando ho smesso di fare quella cosa che dicevo di fare per il Signore, mi sono allontanato da Dio. Succede anche questo nella vita cristiana. Ho un incarico, mi tengo stretto al Signore. Non ho più quell'incarico, non collaboro più in quel modo nell'opera del Signore, mi svio, mi allontano da Dio, dalla fede, dalla grazia. Non vivo più come un credente. Idoli cosiddetti autorizzati. Perché non parliamo di profanità, parliamo di cose che hanno qualcosa di sacro. Ma io vivo quella cosa, o vivo quella persona, o vivo quella esperienza in maniera idolatrica. Ezechia comprende la pericolosità di idoli autorizzati. Allora sapete che c'è? Sembra dire Ezechia. A pezzi, questo serpente dell'epoca di Mosè, questo reperto archeologico lo distruggo, perché è un impedimento per la fede del popolo di Dio. Via, non avete capito che era una testimonianza per ricordare quello che Dio aveva fatto nel deserto. Era solo un oggetto che avrebbe dovuto ricordarvi che Dio ha avuto pietà di voi, ha salvato chi era condannato a morte, morso dai serpenti. Allora, analizzando la situazione, Ezechia dice: basta, a pezzi, metallo, insieme alla plastica, in base al comune, alla differenziata, basta, via. No, anzi no, non nel cassonetto, proprio distrutto, che sennò qualcuno magari va dentro a ripescare l'idolo. E così dobbiamo essere a volte, così devo essere. Quando mi rendo conto che nella mia vita, nel mio cuore, perché gli idoli più grandi sono invisibili, quando mi rendo conto che nella mia vita c'è un idolo o pagano o un legame morboso, malato, con qualcosa di bello, addirittura un dono di Dio, devo essere drastico come lo fu Israele al tempo di Ezechia. Come lo fu Ezechia? Distruggi l'idolo, fai una scelta netta. Non puoi vivere nel compromesso. Non puoi dire: lo metto da parte, lo metto in garage. Aspetta, Signore, dammi tempo, devo elaborare la perdita di questo idolo. Lo metto in cantina, in garage, in soffitta, nel fondo. Dammi tempo, Signore. No, Signore ti dice: no, 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 no. Lo devi distruggere. Devi rinunciare. Devi dirlo. Se fai sul serio, dillo a casa che hai rinunciato a quel tuo idolo. Prendi testimoni. Ma così mi diranno: tu avevi detto che rinunciavi ad andare allo stadio anziché andare in chiesa la domenica mattina. L'avevi detto. Ecco perché a volte non condividiamo le nostre scelte di fede con gli altri. Perché gli altri ce lo farebbero notare. Facciamo notare le cose sempre con misericordia, mi raccomando. Perché siamo tutti deboli. Siamo tutti vulnerabili. E chi dice di non avere idoli, ne ha uno grosso. Si chiama ego. Si chiama io. Si chiama orgoglio personale. Nessuno può dire di non avere idoli. L'Apostolo Giovanni diceva in conclusione della sua prima lettera, certo non è una bella conclusione, stilisticamente non si conclude così un testo letterario. O no, Raffaele? Vi sembra una conclusione ben pensata umanamente? Figli, guardatevi dagli idoli. Non sarebbe stato meglio un abbraccio a tutti, un abbraccione. Spero di vederci presto. Mi mancate un sacco. Dio vi benedica. L'Apostolo Giovanni, che è il discepolo dell'amore e che non fa altro che parlare dell'amore di Dio per noi, del nostro amore verso il Signore, conclude così: figli, figlioletti, guardatevi dagli idoli. Fate attenzione perché sono dappertutto, sono come i moscerini d'estate. Gli idoli sono dappertutto. Dappertutto. C'è qualcosa che riguarda il male, c'è qualcosa che riguarda un compromesso morale, c'è qualcosa che riguarda la tua vita passata senza Dio, c'è qualcosa che Dio ti ha donato e che tu non stai utilizzando correttamente. Ma ti ricordi quell'albero posto da Dio? Ma vi ricordate come è nato l'idolo? La donna, l'uomo, cosa avrebbero potuto dire? Signore, tu mi hai dato tutto. Mi hai dato questo giardino. Mi stai dicendo di no a un qualcosa. Ma io ti ringrazio per tutto il resto, per tutto quello che mi hai dato. Questo avrebbero dovuto dire i nostri progenitori, no? Adamo ed Eva. Invece no, credono, cedono alla tentazione, alla seduzione del male, del maligno. Ma come, Dio vi ha negato quell'albero? Com'è possibile? Allora non vi ama. Era sottinteso. Ma allora non vi ama davvero, se vi ha negato qualcosa. Ma l'amore ha il coraggio anche di negare qualcosa. E l'amore ha il coraggio di accettare quello che per amore viene negato. invece cadono lì. E Adamo ed Eva fanno una scelta, dicono col loro gesto il frutto proibito che viene scelto. Quella scelta dice qualcosa di preciso: Signore, questo frutto vale più di te, l'idolo. Signore, il piacere, il gusto, la bellezza di questo frutto vale più di te, che mi hai creato. È assurdo. Eppure gli idoli sono qualcosa di assurdo. Se tu pensi in maniera razionale agli idoli, ti rendi conto di quanta assurdità ci sia nell'idolatria, nell'idolo. Ezechia scopre chi è lui. Ezechia scopre di aver bisogno di camminare con il Signore, anche io ne ho bisogno. Ezechia scopre di aver bisogno di stare unito al Signore, vedendo la fine di tanti re, di Giuda, di Israele. Noi, Ezechia prima di noi, si rende conto dove si può arrivare quando non ci si tiene stretti al Signore. No, non mi devo pompare, non mi devo vantare, non devo avere di me un'idea esagerata, sentendomi migliore degli altri, ma io in quella cosa non cadrò mai. Vogliamo camminare con il Signore. Oggi il Signore ti dice: cammina con me, sarai al sicuro. I rischi sono tanti per l'anima, per la fede di un credente. I rischi sono tanti di sfasciare una famiglia, i rischi sono tanti di autodemolire la fede che con Cristo si è costruita in molti anni. La possibilità di rovinare un ambiente, di turbare una comunità, è reale. La possibilità di rovinare un dono che Dio ti ha fatto, apprezza il dono di Dio. Ma apprezza innanzitutto Dio stesso. Dio è più importante dei doni che ti fa. Ho bisogno di dire di sì alla parola di Dio. Ho bisogno di dire di no a certe idee, a certe ideazioni. Sai che idolo ci porta proprio al concetto di idea? Idolo, idea, sono parole imparentate. Idolo, letteralmente, ciò che si può vedere, ciò che appare, la forma. Voglio stare attento agli idoli. E ti voglio dire anche un'altra cosa, che questo messaggio non è soltanto un messaggio bello per adesso, ma soltanto parole. Tu come Ezechia, io come Ezechia, possiamo ribellarci all'idolatria, al materialismo, opposto alla spiritualità. Non è detto che tu debba vivere come tutta la gente. Quando si tratta di fare delle scelte per il Signore, per il tuo bene, per il bene della tua famiglia, per il tuo futuro spirituale, tu puoi prendere posizione. Ezechia si ribella al re d'Assiria. Ma perché devo pagare le tasse al re d'Assiria? Ma perché devo essere suddito? Ma perché devo essere tributario? La mia nazione deve essere tributaria a un re pagano, a un tiranno? Io questo mi chiedo oggi. Questo ti invito a fare. Scuotiamoci di dosso l'oppressione del nemico, del diavolo, dell'errore, dell'apparenza. Scuotiamoci di dosso. Ma perché devi pagare? Ma il discorso che facciamo a livello economico, facciamolo anche a livello spirituale. Ma ti arrivano dei bollettini? Il nome, il cognome di chi dovrebbe pagare quella fattura, quel conto corrente, non sei tu. E tu vai a pagare perché ti è arrivato? Perché l'hai trovato nella cassetta della posta, quel bollettino? Non è tuo. Non ti appartiene, non devi pagare, non tocca a te. lascia stare. Non deve importarti spiritualmente quante volte manteniamo RID, continuiamo a fare pagamenti non dovuti, non dovuti. Perché chi è in Cristo Gesù è libero. Dice la Bibbia, voi conoscerete la verità e la verità vi renderà veramente liberi. Gesù ha detto, io sono venuto per darvi la vita e darvela in abbondanza. Vivi con Cristo, vivi la vita di Cristo. Spezza quelle catene, falle cadere di dosso. Cristo ti ha liberato. Cristo ci ha liberati, scrive l'Apostolo Paolo agli Efesini, perché fossimo liberi. Sembrerebbe scontato. Cristo ci ha liberati, punto. Invece no, Dio ha guidato l'autore a completare il concetto ispirato. Dio, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Mantieniti libero, mantieniti libera ogni giorno. Pesi, preoccupazioni, persone ostili, circostanze negative, il peccato, cioè il male. Ti aggrediscono, cercano di renderti prigioniera, prigioniero, non lo permettere, sei libera nel Signore. Abbiamo bisogno di ridefinire, io credo, diversi concetti. Io pensavo di citarli e di trovare subito, stamattina, la risposta biblica, ma sarebbe stato troppo. Vi lascio soltanto con la domanda, con la riflessione. Credo di aver bisogno di ridefinire la mia idea di felicità. Credo di aver bisogno di ridefinire la mia idea, definizione di realizzazione o successo. Perché la definizione, il concetto di lavoro, di famiglia, di coppia, di essere single, la mia definizione di matrimonio, la mia definizione di sessualità, di intimità, la mia definizione di santità, di onestà, la mia definizione di servizio. Ci sono definizioni che ci deve dare il Signore e spesso sono nuove definizioni perché abbiamo appreso in un modo, abbiamo imparato in qualche modo e forse tu hai bisogno come me di disimparare determinate cose. Ma io, pastore, sono troppo giovane. Guarda, terrò presente quello che Dio ci ha detto stamattina, però tra qualche anno. L'età è un problema, è un limite. Ezechia aveva, quando riscopre Dio, l'adorazione, chi era lui in Dio, aveva 25 anni. Ma io non ho la forza. Ed è vero, io, tu, non abbiamo la forza necessaria per fare questo tipo di riforme spirituali nella nostra vita, per Dio e per noi stessi e per gli altri. Non abbiamo la forza. Ma sai cosa voglio dirti alla fine? Il nome Ezechia. Chi ricorda il significato di Ezechia? Tieni presente che chi parla non lo ricordava e che prima è dovuto andare nel dizionario biblico per ricordarsi della definizione, sei in buona compagnia. Ezechia significa Dio mi ha reso forte. Sono debole, Dio mi ha reso forte. Cadrò, Dio mi rialzerà. Non avrò il coraggio, Dio mi aiuterà ad averlo. Se io voglio fare la sua volontà, se io gli appartengo, se io gli ho donato o gli dono il mio cuore. Ci alziamo in piedi mentre il gruppo ci guida in un canto. Signore, grazie per la tua parola. Aiutaci a metterla in pratica nel nome di Gesù. Amen.